Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Eccoci qua per questa rassegna stampa, quindi di oggi, 1 agosto, venerdì. Iniziamo con i siti web, e precisamente con il sito di Radio R. Il sito di Radio R ci dà la morte in prima pagina di Lorenzo Marconi, detto Lorè, stroncato a 72 anni da un malore. Ricorderete, un mese fa venne salvato proprio dall'uso del defibrillatore in Piazza Leopardi, è stato ricoverato all'ospedale Cittanova, ma non ce l'ha fatta, il suo cuore è cessato di battere ieri in pomeriggio. E poi lo vedremo qualche particolare in più di questa notizia, anzi possiamo leggerla direttamente dal sito di Radio R, anche se poi compare anche sul quotidiano Il Resto del Carlino. E ecco quello che dice. A proposito, per chi ci segue su Facebook può seguirci anche direttamente, anche su streaming può seguire direttamente la lettura dei siti e dei quotidiani, perché appunto niente, è tutto qui. Allora vediamo subito che cosa dice il sito di Radio R. A proposito, è venuto a mancare nel pomeriggio di ieri all'ospedale di Cittanova Marche Lorenzo Marconi, 72 anni, conosciuto da tutti a Recanati con il soprannome di Lorè. Ricoverato dalla fine di giugno, le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime settimane fino al tragico epilogo. Figura popolare in città, affezionato frequentatore di Piazza Leopardi, Lorè, noto anche per le sue fragili condizioni di salute, proprio in quella piazza il 27 giugno scorso era stato colpito da un grave malore, si era accasciato al suolo nel primo pomeriggio, probabilmente a causa di alte temperature e delle patologie pregresse. Provvidenziale in quell'occasione intervento di una dottoressa triestina in vacanza a Recanati, che non ha esitato a prestare soccorso utilizzando il defibrillatore pubblico installato all'angolo con San Domenico. Le manovre di rianimazione, protrattesi per quasi 20 minuti, avevano permesso a Lorenzo di riprendere conoscenza prima del trasferimento in ospedale. Nonostante gli sforzi tempestivi e la forza dimostrata nel superare la crisi iniziale, il cuore di Lorè ha smesso di battere. La comunità recanatese e perde in questa maniera una presenza familiare. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Bamo di Recanati. E questo è quanto possiamo dire di questa figura ormai popolare, nota a tutti, un po' chiassosa a volte per quel suo vocione che metteva terrore soprattutto ai turisti che non lo conoscevano. Allora, c'è molto di Porto Recanati oggi, perché? Perché c'è la Elena Leonardi che interviene sulla costa, poi lo vedremo anche attraverso un articolo di Fratelli d'Italia, poi che vi riporto, che il sito di Radio R porta integralmente, poi il PD di Porto Recanati interviene sulla verità dei fatti a proposito della difesa della costa e di Scossicci, e poi abbiamo la Guardia di Finanza di Ancona che esercitava, che ha scoperto un'attività dentistica che esercitava in maniera totalmente abusiva, e sono stati sequestrati sia i locali che le attrezzature. Queste sono appunto notizie che non sono nuove, ogni tanto c'è qualche attività che viene scoperta di cui si erano dimenticati di aprire una partita IVA e di pagare le tasse. Per me sono delle persone particolarmente coraggiose che sfidano la rapina di Stato. E comunque, allora andiamo poi a Recanati, ecco le disposizioni per accedere al concerto di Ermal Meta di di sabato 2 agosto. Poi Carabinieri di Piorogo denuncia di 3 persone per furto in abitazione e per favoreggiamento personale. Ci ritorneremo su queste notizie. Poi c'è il CS Loreto, non solo arrivi ma anche partenze nella squadra del CS Loreto, questo vuol dire il sito, e quello che dice appunto il sito di Radio R. Ma quello invece di cronache maceratese, si parla di accoltellamento da acqua e sapone dopo una lite per un parcheggio, 2 feriti, uno portato a Torrette. Poi a proposito di cronaca, vediamo, a proposito di cronaca, fiamme in Pineta a Porto Recanati, l'incendio è scoppiato intorno alle 18.30 di ieri sera. Questo è un po' sempre a proposito di fiamme, c'è un incendio di un tetto di una casa ad Ussita, il rogo è scoppiato intorno alle 16.30 sempre di ieri. Allora vediamole queste 3 notizie di cronaca, le andiamo a leggere partendo dal Porto Recanati, in cui si dice: fuoco nella Pineta a Porto Recanati, incendio domato dai vigili del fuoco, è successo intorno alle 18, tanti passanti di ritorno dal mare che vedendo il fumo bianco salire in cielo, si notavano da chilometri di distanza, si sono affacciati per capire cosa stesse accadendo. Così è partita la chiamata al 115, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che in circa un'ora e mezzo hanno spento il rogo. L'intervento è ancora in corso, quando appunto si scriveva di questa notizia le fiamme sono state comunque domate, non risultano feriti, sono ancora da capire i motivi che hanno fatto scaturire questo incendio, che hanno provocato questo incendio. L'altro incendio invece è accaduto a Ussita, dove le fiamme hanno leso il tetto di un'abitazione. Lungo è stato l'intervento dei vigili del fuoco, l'incendio è scoppiato alle 16.30 di ieri in una casa, come dicevamo, di Ussita, dove c'era anche un cantiere. Le fiamme hanno iniziato a diffondersi rapidamente alla vista del fiume del fumo è partito l'allarme. Tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto per domare il rogo ed evitare che intaccasse anche la struttura dell'edificio. L'intervento è durato di molti minuti, da chiarire le cause che hanno fatto scoppiare l'incendio. Fortunatamente l'intervento nell'abitazione non c'era, all'interno di questa abitazione non c'era nessuno e non si sono registrati feriti. Ingenti danni alla struttura che è in fase di ristrutturazione. E questo è quanto. Invece, sempre su cronache maceratesi, parliamo dell'accoltellamento d'acqua e sapone a Morrovalle. Andiamo invece a Morrovalle, sempre per la cronaca, accoltellamento nel piazzale di acqua e sapone a Trodica di Morrovalle. 2 persone sono state raggiunte dai fendenti, il più grave un 22 anni con una ferita al fianco, trasportati nelle ambulanze all'ospedale Torretti di Ancona, l'altro ha riportato un taglio al braccio ed è stato portato all'ospedale a Civitanova. L'aggressore si è allontanato, ricercato dai carabinieri. Ci sarebbe la follia per un diverbio stradale sfociato in aggressione violenta dietro l'accoltellamento che ieri pomeriggio intorno alle 16.30 è avvenuto nel piazzale del negozio di Trodica di Morrovalle. Protagonisti 3 uomini, tutti stranieri, di nazionalità pakistana, i feriti albanese. Di nazionalità pakistana sono i feriti, l'albanese invece è l'aggressore. Secondo una prima ricostruzione, i 3 si sarebbero incontrati a Montecorsoro in auto, con l'aggressore ci sarebbe stata anche una donna, dove avrebbero litigato per una manovra stradale, pare in parcheggio, per un parcheggio sottratto appunto all'ultimo momento, e no, quello che si infila in maniera veloce e anche furtiva. Non è chiaro se ne sia nato un inseguimento fino a Trodica, fatto sta che a qui che l'assalitore sceso dall'auto ha aggredito gli altri due, sferrando fendenti con un piccolo coltello a serramanico e raggiungendo i due uomini, uno a fianco e l'altro al braccio. In aiuto dei pakistani sarebbero arrivati alcuni connazionali che sono riusciti a bloccare l'aggressore, disarmandolo e picchiandolo. In un momento di distrazione, però, a quel punto l'uomo si sarebbe allontanato a bordo di una Giulietta rossa, come raccontano alcuni testimoni. Sul posto sono arrivate l'ambulanza della Croce Verde di Cittanova, di Monte San Giusto e Monte Cossero e Morrovalle e l'automedica. I sanitari, vista la situazione, hanno allertato l'ambulanza per l'uomo con la ferita al fianco, che è stato caricato a bordo dell'elicottero atterrato in un campo poco distante. Condotto a Civitanova, il connazionale invece, perché le sue condizioni erano meno gravi, le loro condizioni comunque non sarebbero gravi per entrambi e non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Civitanova. È stato ritrovato il coltello utilizzato per il ferimento, abbandonato sul piazzale, mentre i militari ora stanno cercando di rintracciare il veicolo a bordo del quale l'aggressore si è allontanato. In serata le ricerche dell'uomo erano ancora in corso e molto probabilmente riprenderanno, sono proseguite anche durante la notte, e quindi vi daremo aggiornamenti in proposito. Allora, questo è un po' è quello che dice in termini di cronaca maceratesi. Invece leggevamo prima anche sul sito Radio R del dentista che è stato completamente che esercita in maniera abusiva. Vediamo subito. Andiamo ad Ancona perché esercitava l'attività di dentista in maniera totalmente abusiva, sequestrati locale e attrezzature. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno smascherato un grave caso di abusivismo professionale nel settore odontoiatrico. I militari del gruppo di Ancona, durante un controllo mirato, hanno individuato un soggetto che esercitava attività professionale in totale difformità di legge in uno studio dentistico senza alcuna abilitazione, autorizzazione o iscrizione ad albi professionali. L'attività illecita si svolgeva in un locale di oltre 100 metri quadrati, risultato privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie di sicurezza e con ambienti che non rispettavano le norme vigenti sullo smaltimento di rifiuti pericolosi a rischio infettivo e chimico. Durante l'attività di ispezione e perquisizione, i finanzieri hanno trovato all'interno dell'ambulatorio un paziente appena sottoposto a una prestazione odontoiatrica, nonostante il titolare, un 68enne di Ancona, non fosse iscritto ad alcun albo professionale e non avesse alcuna abilitazione sanitaria. Nel locale sono state rinvenute attrezzature e strumentazioni mediche perfettamente operative, tra cui un riunito odontoiatrico, strumenti per radiologie, radiografie, farmaci, protesi ed altro materiale sanitario. Tuttavia nessuna autorizzazione valida risultava intestata al titolare, che si avvaleva di un collaboratore il quale ha dichiarato di effettuare estrazioni dentarie su chiamata senza essere a conoscenza delle irregolarità dell'attività svolta. D'altra parte era stato assunto soltanto come un aiuto. E questo è quanto. Allora, detto questo, poi c'è Acquaroli, schiera il tridente, lunedì arrivano Meloni, Tajani e Salvini a sostegno della sua candidatura. Guarda che c'è ancora 2 mesi prima delle elezioni, ecco, non sparate tutte le cartucce adesso e poi in piena estate, non so quanti vi daranno retta, lasciate la batteria finale a settembre. Conte sta con Ricci, nessun elemento per un passo indietro, non è come Del Mastro o Santaché. Bravo Conte, bravo. Tu ci hai capito tutto. Calcio e pugni in strada, un'altra serata movimentata al piano. 2 stranieri al piano di Ancona sono stati soccorsi in corso Carlo Alberto da un'ambulanza della Croce Gialla. Donna scalza ha denunciato di essere stata aggredita in casa in via Martiri della Resistenza, e questo è un po' quanto accaduto in sintesi ieri ad Ancona. E invece a Senigallia c'è una tragedia, una donna trovata morta in spiaggia. Senigallia ci sarebbe un malore dietro le cause di un decesso della bagnante ritrovata senza vita in acqua ieri mattina lungo il litorale di Senigallia. La tragedia è avvenuta intorno alle 10.30 tra i bagni 16 e 17. A far scattare l'allarme alcuni bagnanti che hanno notato il corpo della vittima, una turista di 60 anni, galleggiare poco lontano dalla riva. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma per la bagnante non c'era purtroppo più nulla da fare. Sul posto la guardia costiera, i carabinieri, le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto, ma molto probabilmente all'origine c'è appunto il malore. E detto questo, abbiamo le pagine adesso dei quotidiani, poi ci ritorneremo magari alla Radio R, perché ci sono alcune notizie appunto magari un po' più leggerine, però sono di attualità. E precisamente andiamo a vedere che cosa dice il resto del Carlino. Il resto del Carlino parla per la pagina di Porto Recanati e Recanati, tanto del maxi incendio in Pineta e caccia ad una coppia addirittura. Quindi ci sarebbe all'origine questo. Vediamo infatti che cosa ci dice di più di quello che abbiamo letto prima su Cronache Maceratese. Vediamo, passata più di un'ora in rogo, incendio, al vaio finiranno le immagini di videosorveglianza per risalire alla targa dell'auto in modo da acquisire elementi utili. Quindi è stata vista una Fiat Punto bianca che mutualmente, siccome l'innesco sarebbe avvenuto tramite un liquido infiammabile acceso subito dopo con un accendino, quindi sono stati visti un uomo e una donna, sarebbero stati visti entrare in Pineta e preparare un innesco, e quindi allora poi sono saliti su una Fiat Punto bianca, quindi puntualmente chissà perché l'hanno fatto, boh, la gente non ci sta a destra. E a Porto Recanati invece c'è chi va a pranzo e poi pensa di non pagare il conto. Porto Recanati è entrato in un ristorante del centro e si è concesso un bel pranzo di pesce mangiando prima un'antipasta e poi una grigliata mista senza farsi mancare vino e caffè, però invece di pagare il conto da circa 50 euro ha approfittato della confusione in sala ed è scappato senza saldare il dovuto. L'episodio è successo mercoledì al ristorante Jacques G sul lungomare Lepanto di Porto Recanati. A raccontare i fatti è il gestore del locale, appunto Eugenio Mirate, che si dice davvero arrabbiato per quanto è avvenuto. E allora stanno indagando, è stata fatta la denuncia, ora stanno indagando anche i carabinieri di Porto Recanati. Dice Michelini, sindaco di Porto Recanati, che per le nuove scogliere scossicci l'iter burocratico è già partito. Sempre da Porto Recanati, quindi l'amministrazione ha già fatto partire l'iter burocratico per costruire le nuove scogliere a Scossicci. A marzo il provveditorato ha inoltrato l'avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, un passaggio cruciale per la realizzazione del progetto. E mercoledì è arrivata la comunicazione del provvedimento conclusivo per il procedimento di verifica. Così il sindaco Andrea Michelini risponde al comitato Viva Scossicci, formato da oltre 100 residenti e proprietari di seconde case nella zona nord di Porto Recanati, che l'altro giorno aveva scritto a Regione e Comune per chiedere un intervento urgente dopo i danni causati dalle ultime mareggiate. Da anni Porto Recanati attende l'avvio di un piano organico di difesa litorale e ieri finalmente possiamo dire che il progetto è pronto per essere realizzato, ha detto appunto Michelini. Si tratta di un piano che prevede la realizzazione di scogliere emerse, una soluzione definitiva in grado di garantire una protezione efficace contro le mareggiate. Per la prima volta il Comune sta portando avanti un progetto per la risoluzione definitiva del problema. Sull'argomento è intervenuto anche il PD locale. Condividiamo gran parte delle analisi espresse da Viva Scossicci. Il litorale nord merita attenzione. Dal 2020 la regione è amministrata dal centrodestra, che pur avendo destinato 9 milioni di euro del PNR per le scogliere a Scossicci non ha ancora avviato nessuna azione concreta. Invece ha ribattere il comitato di cittadini e la senatrice portoregradese Leonardi di Fratelli d'Italia, dice: con 9 milioni per scossicci la regione ha dimostrato attenzione concreta alla nostra comunità, la difesa della costa e la lotta all'erosione sono da sempre una priorità e grazie alla regione guida Francesca Quaroli possiamo contare su risorse certe e fondi europei interamente destinati al tratto nord di Porto Recanati. Si tratta della cifra più alta mai assegnata per questo intervento, segno di un'attenzione concreta e mai vista prima. Eh sì, però li volete utilizzare o no? Che stiamo a fare? Cioè, questo è da Elena Leonardi, questo modo di esprimersi, no, un po' da politichese, ci sta, perché vabbè, lasciamo perdere, dopo se no finiamo per guastare anche i buoni rapporti che abbiamo con Leonardi. E c'è un articolo su Recanati sul Carlino che riguarda la ZTL, c'è un intervento di Antonio Bravi, dice: con quale sicurezza, noi non siamo per le telecamere a go-go, non siamo per un elemento repressivo, siamo collaborativo, tutte queste storie qui che non servono a niente in realtà. Se vogliamo creare sicurezza serve vigilanza e pugno di ferro, tutto qui, e farle funzionare bene le telecamere, che non siano semplicemente una decorazione ambientale urbana. L'altra questione è la ZTL, non gli piace la ZTL, era molto bella invece la ZTL ideata insieme a Scorcelli, no? Quella dalle 11 alle 11 alle 13, dalle 13 alle 15, dalle 15.30 alle 16.25 e così via, quella, vi ricordate? A macchia di leopardo era la cosiddetta ZTL di Recanati, era un rebus che faceva impazzire qualsiasi automobilista di buona volontà. E se torniamo invece a Recanati, si dice: finalmente tornata a funzionare la vasca posta al secondo piano dei giardini Beniamino Gigli nel cuore del centro storico Recanati. I zampilli animano di nuovo il piccolo polmone verde affiancati dalla fontana situata all'ingresso in piazzale Beniamino Gigli, regalando quindi una nuova luce e uno spazio atteso per troppo tempo. Negli ultimi anni questi angoli erano diventati motivo di numerose lamentele dei cittadini che denunciarono il progressivo abbandono e l'inattività della vasca, descritta come una vasca vuota con acqua stagnante e male odorante, frutto di guasti elettrici e mancata manutenzione. Insomma, uno spettacolo certamente poco confacente ad un parco frequentato da famiglie e turisti. Ora invece la fontana è ritornata a funzionare a pieno ritmo, c'erano 4 di zampilli ieri che funzionavano e la vasca è tornata ad essere piena di acqua limpida e trasparente, meglio così. Adesso vediamo di dare un'occhiata, sempre un'occhiata al prima pagina del Carlino, vediamo che cosa è nel sommario il Carlino di oggi. Eccolo qua, il Carlino di oggi nel sommario si parla di questa storia a Morovalle: presi a coltellate per un parcheggio, poi violentati in spiaggia a 15 anni. Qui siamo a Civitanova. Il racconto è shock della ragazzina al pronto soccorso con la madre aggredita da un sconosciuto. Questo è successo a Civitanova. Adesso lo vedremo. Poi lite fra muratori nel bar di Piazza Botte da Orbi, volano le sedie, questo a San Severino. Pioraco, violata la cassaforte, colpo da 5.000 euro, 3 sono i denunciati. Poi a Macerata, discarica tutti contro tutti, altro regalo di Parcaroli. Perché attualmente il sito di discarica di Macerata è fra i primi posti appunto dell'elenco dei 23 siti. Ma su questo c'è anche un servizio in cui, a pagina 3 del Carlino, in cui si parla anche di Recanati, nel senso che anche Recanati interviene su questa vicenda. L'andiamo a leggere, cosa dice il sindaco Pepa. Il sindaco Pepa dice questo: allora, Parliamo di scariche, di siti idoni, sono 23 quelli atti a ospitare una nuova discarica di servizio, secondo l'ultima relazione elaborata dall'Università Politecnica delle Marche per conto dell'ATA 3 e del Cosmari, un numero già frutto di una lunga scrematura che però continua a destare preoccupazione a Recanati, dove ben 6 aree risultano ancora presenti nell'elenco nonostante una posizione in graduatoria generalmente medio-bassa. Fino a poco tempo fa erano 8 i siti recanatesi inclusi tra i potenziali candidati, ma 2 sono stati esclusi in seguito a verifiche tecniche. Nonostante ciò, 6 siti restano tuttora ufficialmente idonei e questo non può che suscitare un certo allarme tra i cittadini e i comitati locali, consapevoli che l'iter non è ancora concluso e che in passato la scelta finale non ha sempre coinciso con le prime posizioni in classifica. Lo ricorda anche il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, che interviene sulla vicenda con tono fermo ma senza trionfalismi. Per me non c'è la notizia, perché davo per scontato che il paesaggio leopardiano non potesse essere tra i primi posti, ma attenzione, non c'è una soddisfazione sul risultato, perché non dobbiamo abbassare la guardia. Cingolo ad esempio alla fine è stata scelta nonostante non fosse ai vertici della classifica. Le aree recanatesi ancora in gioco si trovano in diverse zone del territorio e occupano posizioni che vanno dall'ottava alla 23esima. Il sindaco sottolinea come l'attività dell'ufficio tecnico e l'azione dei comitati abbiano giocato un ruolo fondamentale per far valere le ragioni del territorio. È stato fatto un lavoro importante per far capire che le colline dell'infinito non potevano ospitare una discarica. Ma attenzione, l'attenzione però non è rivolta soltanto alla graduatoria, cioè non si deve guardare la prossima discarica ma oltre, dice il sindaco. Speriamo che con le prossime elezioni si possa finalmente arrivare a un termo valorizzatore nelle Marche. Puntiamo tutti a un'ATA poi unica regionale, così si possono dimezzare i costi e si può avere una gestione più efficiente. Beh, questo è chiaro, il termovalorizzatore lui da sempre si è espresso a favore, mi sembra una posizione più che mai ragionevole, però che vedevo di c'è sempre quell'elemento ideologico che ci porta a respingere questa ipotesi. E abbiamo poi la prima pagina anche del Corriere Adriatico, mannaggia. Eccola qua, la prima pagina, il via libera di Conte a Ricci, il leader del Movimento 5 Stelle conferma l'alleanza con l'ex sindaco di Pesaro alle regionali e detta le sue condizioni. Il passo indietro sarebbe un brutto precedente, ma servono più presidi di legalità sui bandi e affidi, più presidi di legalità. Vabbè, poi accoltellati per il parcheggio conteso, questo a Trodica di Morrovalle, poi un pasticcio nel concorso orale bis per 193 docenti che si dovrà ripetere questo concorso orale. Usati questionari per infanzia, graduatoria sospesa, l'esame per gli insegnanti delle primarie va rifatto, ne abbiamo parlato anche ieri. Ex carabiniere perseguitato dal vicino di casa, siamo a Macerata, poi lite tra due gruppi, un giovane estrae una pistola addirittura a Civitanova. Sindaci sulle barricate, nessuno vuole una nuova discarica e vabbè, e ci ha fatto 2 pagine Carlino, parliamo sempre di questa discarica, tiratevi via, non se ne può più. Allora veramente una cosa indecente. Allora, detto questo, c'è da prendere in considerazione, come dicevamo, un po' la storia che riguarda, anche qui c'è su una pagina dedicata alla discarica, anche qui si fa parlare Pepa. Poi abbiamo, io sto sfogliando intanto il giornale, precisamente abbiamo addio a Valentino Tardini, lutto nell'imprenditoria, siamo a Coridonia, era una delle colonne dell'azienda di trasporti avviata con il padre e il fratello, la famiglia dice un grande lavoratore, i funerali domani mattina a Coridonia, io so, quelli della vecchia generazione erano tutti grandi lavoratori, purtroppo abbiamo perso un po' questo attaccamento al lavoro, oggi ci sono molte apericene e aperitivi e aperi pranzo. Purtroppo succede di questo. Abbiamo perso un po' il contatto con la realtà, siamo un pochettino più mosci, mosci, mosci. Non siamo abituati più a rimboccarci le maniche, questa è la verità, e a lavorare anche quando si pensa che il lavoro non possa portare grandi frutti, grandi guadagni, però si va avanti e c'è il momento però che poi ricompensa anche i sacrifici fatti. E comunque andiamo a dare un'occhiata invece alle notizie dal Carlino, quelle di cronaca che avevamo appena accennato, e precisamente questa che ci giunge da Civitanova, violentata da uno sconosciuto, il racconto shock di una quindicenne. Eccola qua la notizia che viene posta in evidenza neanche nella cronaca di Civitanova, ma in quinta pagina dell'edizione locale del Carlino di oggi. Che cosa dice? Civitanova sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto mentre passeggiava al buio sulle bagnasciuga di Civitanova, quindi lui l'avrebbe aggredita e violentata. È racconto shock di una quindicenne sulla notte da incubo che avrebbe vissuto l'altro ieri. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri, chiamati al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Alta, dove la ragazzina si era recata accompagnata dalla mamma. Secondo la versione fornita, la quindicenne l'altra sera intorno alle 22 stava camminando sulla battigia a due passi dal mare, in un tratto del lungomare nord di Civitanova. Era sola quando a un certo punto sarebbe stata avvicinata da un uomo che lei non aveva mai visto prima, che l'avrebbe aggredita e poi avrebbe abusato di lei. La quindicenne, in lacrime sotto shock, ha raccontato alla madre tutto quello che le era accaduto in spiaggia poco prima. La donna a quel punto ha preso l'auto e ha accompagnato la figlia al pronto soccorso all'ospedale Civitanova Alta. Al personale medico e sanitario la ragazzina ha raccontato della presunta violenza subita. Immediatamente sul posto è stato richiesto l'intervento dei carabinieri con l'attivazione del protocollo previsto per il codice rosso. La quindicenne è stata subito sottoposta a una visita e a tutti i controlli del caso. Almeno secondo i primi accertamenti non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenze e di abusi sessuali, e ora dunque il racconto della giovanissima e il vaglio degli inquirenti. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che stanno cercando ulteriori riscontri rispetto alla versione fornita dalla ragazzina. Mi pare che tanto deve giustificare una cosa: 15 anni, alle 10 di sera sul bagnasciuga di una spiaggia di Civitanova. 15 anni, che ci sta a fare? Il racconto già parte da qui un pochettino con mille interrogativi. Allora andiamo avanti e vediamo a questo punto. Si parla di una lite tra muratori, botte e sediate. Siamo a San Severino. San Severino succede a volte a San Severino, Tolentino, le zone magari anche della, oppure a Camerino soprattutto, cioè nelle zone della ricostruzione. Allora vediamo. San Severino, violenta lite tra due muratori extracomunitari che si sono presi a colpi di sedie. Successo mercoledì notte a San Severino in Piazza del Popolo, più precisamente la piazzetta in cui affacciano Pinos Bar, la pizzeria Antino e la gelateria Antica Latteria dell'Appennino. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 23, protagonisti due muratori che probabilmente si trovavano a San Severino per lavorare nei cantieri della ricostruzione post-sisma. Non ero presente al bar, racconta Leonardo Piccioni del Pinos Bar. Le nostre cameriere mi hanno riferito di non aver mai visto quelle persone prima, e mio padre, che era nel retro del magazzino, non si è accorto di nulla. Neanche le nostre telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l'accaduto, poiché la rissa è avvenuta fuori dalle pertinenze della nostra attività, nella piazzetta di fronte alla pizzeria. Da quello che mi hanno riferito, questi soggetti si sarebbero presi a colpi di sedia utilizzando quelli in ferro della gelateria e una delle nostre, ma lo scontro dovrebbe essere durato pochi istanti. Poi si sono divisi e se ne sono andati. Ma che notizia è? Non ho capito. Sollevato una sedia, avrà data contro, poi magari non l'avrà neanche colpito ed è finita lì. cioè, veramente non abbiamo più cazzo da scrivere. Ma è una cosa abbastanza così, un po' mortificante. Allora vediamo perché vediamo di dare un'occhiata all'estate. Mi dicevano che naturalmente per no, forse uscirà domani perché domani c'è il concerto di Ermal Meta in piazza Giacomo Leopardi a pagamento, mi pare, non so se 12 euro 15 euro l'entrata, e ci sarà un servizio di Lorenzo Monacchesi del Carlino che ha intervistato l'artista, che ormai è la terza volta che viene a Recanati, ma ci ha preso casa. Andiamo invece a dare un'occhiata al Corriere Adriatico per quanto riguarda le notizie che ci giungono dai centri più vicini anche fuori provincia, ma non ci abbiamo deltista, abbiamo già riferito. Abbiamo invece Porto Sant'Elpidio, vediamo un po'. Da Porto Sant'Elpidio ci giunge invece notizia di calci e pugni con una violenza tale da lasciarli in fin di vita in una pozza di sangue in mezzo alla strada, il tutto forse per un rimprovero. La brutale aggressione è andata in scena mercoledì sera in via Pascoli, non troppo distante dal centralissimo corso Umberto I. La vittima è un 62enne di Parma che sta passando l'estate in città e che ora è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale Torretti di Ancona. Erano circa le 22 di mercoledì sera e l'uomo stava passeggiando con il suo cane nei pressi della casa cantoniera. All'improvviso avrebbe incontrato due uomini, sarebbe nata una discussione e in pochi secondi i due si sono avventati sul 62enne con una violenza inaudita, calci e pugni in diverse parti del corpo, diversi anche i colpi alla testa. Hanno continuato ad accanirsi su di lui anche quando era a terra, per poi scappare lasciandolo tramortito sull'asfalto in una pozza di sangue. Scattato l'allarme, sul posto sono subito arrivati i 118 e polizia, prima le volanti, poi anche la squadra mobile e la scientifica. 62enne è stato portato all'ospedale Murri di Fermo, ma viste le sue condizioni è stato poi trasferito nell'ambulanza a Torrette intorno alla mezzanotte. Al momento è in coma farmacologico e la lotta tra la vita e la morte. La prognosi è riservata. Gli inquirenti hanno raccolto i primi elementi sulla scena del crimine e ascoltato alcuni testimoni. Si indaga per omicidio colposo. L'ipotesi è che i due aggressori siano due uomini italiani sulla quarantina, già note alle forze dell'ordine e anche ai residenti della zona. Si tratterebbe di due senza tetto che più volte avrebbero molestato i cittadini, e proprio questo aspetto sarebbe stata la miccia che ha acceso la follia degli aggressori. Secondo una prima ricostruzione, infatti, a quanto pare il 62enne li avrebbe in qualche modo rimproverati per il loro atteggiamento, e da lì sarebbe scattata l'aggressione shock. I due sono stati identificati, si attendono ora gli ulteriori sviluppi dell'indagine. Intanto in città, dove vive la figlia dell'uomo, impazza la polemica. Secondo il sindaco Ciarpella, infatti, nei confronti dei due presunti aggressori già in passato sarebbero stati emessi provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Di uno pendesse anche un foglio di via. Da qui l'appello del primo cittadino affinché nei loro confronti si applichi una pena esemplare. Ma allora, se c'aveva già un foglio di via, come mai stavano lì e non erano stati più controllati e non erano stati più in qualche maniera attenzionati? Se erano elementi di pericolo, per quale motivo non stavano dentro un luogo, diciamo così, chiuso tale da non poter avere contatti con la gente? Poi questi, capito, lavorano in due, sono svelti, sono bravi, cioè lavorano come un branco, non sono neanche dei vigliacchi potenti e feroci. Purtroppo questa è una notizia molto 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 grave, molto grave, molto grave. E qui ancora una volta chiediamo e ci domandiamo dove arriva anche l'imprudenza, o comunque la incapacità da parte anche dei stessi magistrati di poter individuarne il pericolo e fermarlo in qualche maniera, comunque dare seguito anche addirittura delle disposizioni che erano state già emesse dai giudici da parte delle forze dell'ordine. Cioè, se il giudice dà un foglio di via, per quale motivo questi si trovavano in una località dove non dovevano trovarsi? Sono pericolosi? Sì, allora si faccia del tutto perché questi siano messi nelle condizioni di non destare più pericolo. Ritorniamo al sito di Radio R, come vi avevo prima accennato, perché abbiamo diverse notizie, fra cui questa che ci giunge, eccola qua, precisamente c'è il concerto di Ermal Metal domani sera in piazza Leopardi e l'amministrazione del comune informa la cittadinanza che appunto in occasione di questo evento musicale, al fine di garantire la sicurezza e regolare svolgimento dell'evento, l'accesso a piazza Leopardi sarà regolamentato e precisamente sarà consentito esclusivamente ai possessori di regolare biglietto d'ingresso. Saranno attivi due varchi d'ingresso per il pubblico: varco lato Chiesa San Domenico, varco lato Torre Civica. Inoltre si precisa che l'ascensore comunale dalle 18 di sabato 2 agosto sarà riservato unicamente alle persone con disabilità munite di biglietto per agevolare l'ingresso in piazza. Si invitano gli spettatori di Lunare a rispettare poi le disposizioni indicate e a presentarsi con adeguato anticipo ai varchi per agevolare i controlli di sicurezza. L'apertura degli ingressi all'area spettacolo è prevista per le ore 19:30. Si informa inoltre che i biglietti per il concerto, se ancora disponibili, potranno essere acquistati anche il giorno stesso dell'evento, cioè domani, fino alle ore 21 sul circuito di vendita Ticton e presso il punto vendita situato in piazza Leopardi nei presso della chiesa di San Domenico. E questo è quanto fa presente l'amministrazione comunale. E sempre dal sito di Radio R, che adesso è scomparso, ecco, eccolo qua, ritorna, è ritornato, sempre dal sito di Radio R troviamo la notizia, possiamo anche chiudere qui. Sì, questo del CS Loreto, notizia di sport, ma su questo vi informerà la nostra Maura. Dice: nell'ambito del calciomercato ci sono nuovi arrivi ma anche partenze. Vabbè. Un articolo di Giovanni Pespani. Il CS Loreto in tutte le sue componenti sia dirigenziali che sportive ringrazia ben fatto Mattia Caporaletti, Roberto Grottini, Filippo Lorenzetti, Nicolò Puntillo Lorenzo e Sanseverinati Luca per il periodo che hanno indossato la casacca di Loreto e i successivi successi vissuti insieme, in particolar modo nella stagione appena conclusa, dimostrando sia in campo che fuori rettangolo di gioco grande professionalità, attaccamento e colore sociale. Bene, detto questo io mi fermo qui, vi invito a seguire comunque sempre Radio R nel corso della giornata. Ieri sera c'è stato Consiglio Comunale a Recanati, punto centrale, focale, la discussione contro Radio R per una mozione presentata dall'ex sindaco Bravi insieme al suo consigliere e vediamo come sia finita miseramente, neppure l'opposizione, che era gran parte assente a questa discussione, non è intervenuto neanche il soggetto, diciamo così, direttamente coinvolto all'origine da questa mozione contro Radio R, cioè Andrea Marinelli. Inutile che sto a raccontare tutta la storia, siamo in conclusione di questa rassegna stampa, non c'era neanche Fiordomo che ha evitato la discussione su un tema che è abbastanza ridicolo. Al momento del voto c'era Micini Stefano, consigliere di opposizione, che ha preferito astenersi per non votare contro, quindi non mettere in condizioni imbarazzanti l'ex sindaco Antonio Bravi, che non ho capito che gli è passato per la testa nel dover formulare una mozione del genere senza nessun criterio, secondo me, senza nessuna giustificazione logica. Vabbè, comunque Anche perché se lui si lamenta, una schifezza gli interventi anonimi, ma se aprisse qualsiasi quotidiano nazionale, la Repubblica e Corriere della Sera, va nella pagina delle lettere e si vede come l'editore e il direttore del giornale preferiscono magari molte lettere e non farle firmare e renderle anonime. Allora uno schifo, allora dici che è uno schifo Repubblica, uno schifo il Corriere della Sera, uno schifo anche altri giornali che adottano questo sistema. No, poi è uno schifo Facebook, vai a dire a Zuckerberg che non si può uno aprire un account e inventarsi un alias che non, ha, non è il suo anagraficamente, fare dei commenti quindi anonimi, così come su X, ex tweet, no? Che ugualmente prevede l'anonimato, perché si prevede la possibilità di aprire degli account. Per tutte queste cose, quando c'è poi il commento offensivo, c'è la possibilità tramite la polizia postale di poter risalire all'autore dell'articolo, comunque al computer da cui questo commento è partito. Quindi che cappio stiamo a cercare? No, comunque è sempre identificabile, quindi nessuno è anonimo al 100%, capito? Anonimo si scrive soltanto anonimo, ma non nessuno è anonimo. Se lo usa Radio R, lo usa da quanto tempo? Da quando è nato il sito web. Quindi il sito web è nato prima ancora che prendesse possesso dell'amministrazione comunale il sindaco Fiordomo, di cui Bravi era vice sindaco e assessore al bilancio, poi è stato sindaco Bravi per altri 5 anni, e ugualmente il sito web della radio ha sempre garantito l'anonimato nei commenti per chi vuole rimanere anonimo. Naturalmente è la scelta del commentatore scriversi o no con nome e cognome. Quindi perché non ha agito, aspettato che intervenisse da un anno la nuova amministrazione di centrodestra a guida Pepa per fare un svelto da contro la Radio R, che t'ha fatto, no? E che poi, guarda caso, appena finita le elezioni e che hanno, li ha visti soccombere sconfitti, questi del sconfitto e il suo gruppo di Antonio Bravi, e che era venuto a chiedere alla Radio R uno spazio settimanale da gestire in maniera autonoma. Quindi fa tanto schifo questa radio che però ci aveva chiesto, no, di poter gestire autonomamente uno spazio, se gli potevamo dare uno spazio, perché naturalmente sapevano che tramite Radio R potevano quindi avere, cioè ci chiedeva di farsi loro una piccola radio all'interno della nostra. No, poi fanno una mozione contro la DR. Vabbè, cavoli di loro, cioè per questo andiamo avanti, che forse è meglio, se più ci pensiamo, più trovo tutto talmente sciocco, illogico e irrazionale, anche grave sotto certi aspetti. Andiamo a ringraziare i nostri sponsor.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria a Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.